Grand Hotel Voltaire con Fabio Regina.
Un benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori del Grand Hotel Voltaire. Oggi torniamo in una delle nostre stanze più amate, in una delle rubriche più amate, che è quella dedicata al mondo dei libri, e quindi riapriamo il Caffè Voltaire. E oggi al Caffè Voltaire abbiamo addirittura due ospiti. La prima, con la quale iniziamo questa nostra chiacchierata, è una delle autrici del libro Gli istanti più belli, di laboratorio di scrittura, editrice Zanichelli, in cui in qualche maniera ci spiega un po' anche come imparare a scrivere, magari più che altro anche come esprimere se stessi, perché penso che la scrittura sia anche un'arte attraverso la quale noi riusciamo a esprimere noi i nostri pensieri e cerchiamo anche di farci conoscere per gli altri e verso l'esterno. E quindi io do il benvenuto a Cecilia Coppari. Ciao Cecilia.
Ciao Fabio, buongiorno a tutti, grazie intanto di questa opportunità. Bene, sì, esatto, è un po' quello che tu hai detto, il laboratorio di scrittura che esce abbinato all'antologia Zanichelli racconta, oltre alle strategie di scrittura, in realtà un po' la nostra storia, la storia mia come docente di lettere, ma soprattutto la storia di un gruppo di ragazzi che a partire dalla pandemia si sono in qualche modo sentiti coinvolti da attività come la scrittura, attività più intime, e che proprio per questo hanno incominciato a produrre testi, a lavorare in modo, diciamo, diverso, svincolati sia dalla dimensione del tempo scuola che da quella del voto, e questi testi in qualche modo hanno animato una produzione che è andata avanti per 5 anni, questo è il 5º anno del laboratorio. E quindi ecco, all'interno di questo piccolo volume che io ho scritto, ci sono soprattutto come esempi svolti i loro testi. Quindi ecco, tutta una storia che passa anche per il tramite della loro voce.
E quindi ecco, attraverso i lavori dei ragazzi riuscire a capire come approcciarsi anche al mondo in qualche maniera della scrittura, quindi di un modo anche di scrivere bene, che poi sicuramente influenza anche il modo in cui parliamo, perché credo che poi tra scrittura e la lingua parlata poi la connessione sia molto molto stretta.
Sì, assolutamente, in qualche modo la parola è un modo che noi abbiamo per rappresentare il mondo. Rispetto a come noi parliamo, rappresentiamo il mondo, questo ormai è piuttosto evidente, quindi ritornare a sviluppare abilità linguistiche è anche un modo per diciamo incrementare il pensiero. La cosa che mi ha sorpreso e che mi ha poi stimolato a procedere in questa direzione è stato l'approccio che i ragazzi hanno avuto alla scrittura proprio in pandemia. Perché noi nel 2020, quando insomma nell'arco di pochissimo no, siamo stati privati di tutte le nostre libertà, ci siamo sentiti in qualche modo paradossalmente in bisogno di metterci in comunicazione. E mi ricordo che al tempo facevo un contest di scrittura, era un po' una provocazione lanciata ai ragazzi, ci vedevamo online e sulla base di stimoli rapidi di scrittura scrivevamo. E niente, questa cosa era diventata intimissima, cioè noi leggevamo queste poesie, perché poi quando si scrive rapidamente escono poesie, e qualcuno piangeva, qualcuno non si voleva staccare dalla connessione, qualcuno diceva prof ci rivediamo. Quindi ecco, vedevo che c'era questo bisogno trasversale. Tra l'altro era un gruppo trasversale perché c'erano gli alunni, alcuni di quinta, alcuni di seconda, alcuni di prima, delle mie amiche. E quindi ecco, funzionava proprio questa larghezza e questa libertà. E quindi approfondendo, quello che è emerso, che io almeno ho visto, è che la scrittura a scuola doveva trovare uno spazio diverso, perché scrivere in 2 ore, quelle che sono normalmente consentite all'impostazione didattica dell'italiano a scuola, non è un tempo, quelle 2 ore lì non è un tempo sufficiente per lavorare bene sulla scrittura. Cioè spesso i ragazzi la vivono come obbligatoria, faccio il lavorino per l'insegnante, quindi alla meglio hai degli scritti che sono formalmente belli ma senza anima. E invece noi, spostandoci nella dimensione del laboratorio, che diciamo è pomeridiana, e togliendo il voto come premio ricatto, vogliamo intenderlo in entrambe le modalità, abbiamo provato a fare un lavoro più autentico. Non sempre riesce, non con tutti riesce, ma il risultato è stato grande, tanto che abbiamo vinto, cioè tutta questa possibilità di scrivere questo libricino nasce da un concorso che noi abbiamo vinto con la Holden Zanichelli. Quindi siamo addirittura, abbiamo avuto anche qualche minuto di celebrità siamo avanti su Sky a Milano, in diretta, e quindi ecco, loro sorpresi, la Zanichelli sorpresa di come abbiamo lavorato sulla scrittura, mi ha fatto questa proposta, in contatto con le risorse umane, e mi ha fatto questa proposta. Io ho mandato i testi dei ragazzi, non è che ho detto niente che erano al tempo, insomma, hanno colpito tantissimo e sono stati sorprendenti, quindi ecco, io ringrazio anche loro di questa possibilità, perché è una cosa che ha arricchito tantissimo anche me che l'ha fatta.
Ah, sicuramente i ragazzi avranno avuto un ruolo principale, fondamentale all'interno di questa tua realizzazione, di questo corso, anche perché lo possiamo definire a tutti gli effetti un corso di scrittura. E, visto che sei una docente di italiano, adesso una domanda che io ti voglio fare è questa: in una società come quella di oggi, che è molto incentrata sull'immagine, perché tra i social e via dicendo, noi ad esempio facciamo radio, quindi abbiamo questa, diciamo, questo legame stretto col mondo della parola più che col mondo dell'immagine, ma tu ritieni che ci sia spazio oggi, soprattutto lo vedi nei ragazzi, questa voglia di ritornare appunto a parlare, a confrontarsi con la parola piuttosto che con l'immagine, poi magari lanciarsi anche nel mondo dell'immaginario?
Allora, sicuramente loro sono molto più abituati, se non assuefatti, direi, dall'immagine, no? È un mondo che parla tantissimo per immagini. Quindi che loro abbiano in autonomia una passione per la parola, no, direi di no, tranne alcuni. Che però invece esiste in loro un gran bisogno di questo, assolutamente sì. Quindi un po' la sfida è lanciare, portare l'attenzione su quanto sia importante ritornare alla parola e su quanto questo aspetto nutra. Quindi io ti direi di sì, ma non è un lavoro immediato, cioè è un lavoro che il docente, e non solo il docente ovviamente, dovrebbe provare a ricostruire. Io polemizzo un po' sempre sui nuovi libri di testo, no? Che sono ricchissimi di immagini, cioè d'accordo l'immagine perché aiuta ad agganciare, ma noi siamo arrivati alla polarità inversa. Cioè, se tu levi totalmente la parola da un libro, o comunque la riduci a un elemento marginale, non crei neanche in loro la capacità di concentrarsi. Invece poi, ecco, tornando al lavoro in classe, quando tu leggi con loro, e quindi tu sei la voce, levi le immagini, crei un clima intimo, io torno sempre a questa parola, e beh, funziona tutto. Però va creato, non è già preimpostato, non è già un prodotto che esiste, e che magari sembra apparentemente meno affascinante, però invece i risultati sono più duraturi, si sedimentano.
È che poi noi dobbiamo cercare in qualche maniera anche di uscire dalla logica di una scuola in cui, come dicevi tu, si fa tutto in funzione di il premio, che è il voto, e forse, ecco, facendo solamente quel ragionamento con quella logica lì, chiaramente tutto va a perdere di senso e di valore, mentre invece farlo proprio per il piacere, perché io non nego, anzi lo confesso davanti, insomma, ecco, tanto non ci ascolta nessuno, anzi no, speriamo di no, perché sennò qui Radio Serena mi caccia, però devo confessare, e io scommetto che ce ne sono tanti come me, che dei tanti libri che ci sono stati imposti da leggere a scuola durante il nostro superiori, durante il liceo, in realtà l'abbiamo o non letti o letti assolutamente controvoglia, poi magari salvo riscoprirli 10 anni dopo, quando nessuno ce l'ha detto di leggerli, e dice: oh, porca miseria, quel libro era veramente un libro di assoluto valore, mi è piaciuto veramente tanto. Quindi credo che, ecco, appunto, questa logica della scuola in cui si fa sempre qualcosa in funzione, forse sarebbe ora anche di cambiarla.
Sì, direi di sì. Dopo è anche un dilemma difficile, soprattutto per noi docenti di lettere, perché se non proponi libri e lasci l'assoluta libertà, più o meno hai lo stesso identico risultato. Se invece li proponi, sembra che tu li vuoi imporre. Una buona via di mezzo, cioè cercare di soprattutto lavorare sull'educazione alla lettura. Questo lo si fa tanto quando tu leggi insieme. Io ho letto insieme ad una classe, tra l'altro, un libro intero, ed è stata un'esperienza molto arricchente, di cui ancora parliamo a distanza di un anno, quindi...
Quanto è distante invece, appunto, la scrittura dalla lettura? Prima abbiamo parlato della parola parlata, quindi dell'approccio che la scrittura può tornare utile anche, appunto, per approcciarsi in maniera corretta anche nel parlare. Ma quanto è importante poi invece la scrittura anche collegata alla lettura? Insomma, si comprendono meglio i libri se uno impara a scrivere meglio, e soprattutto magari, ecco, questo è un altro problema colossale per tutti coloro che leggono i libri. C'era una vecchia regola che diceva che arrivate a pagina 100 bisogna superare pagina 100 di un libro, perché se no uno si ferma, se si ferma prima non lo rileggerà mai più, se supera pagina 100 forse, c'è questa leggenda, forse verrà finito. Ma apprezzando magari la scrittura si riesce anche ad avere un miglioramento, un apprezzamento proprio anche nel mondo della lettura?
Allora, guarda, quello che tu dici secondo me si condensa in una espressione importantissima: generare in loro una sensibilità alla parola, che ha a che fare quindi sia con la lettura che con la scrittura. Quando loro maturano questa sensibilità, che in realtà hanno in tanti altri ambiti, perché loro ascoltano le canzoni e alla fine anche quelle sono parole, scrivono messaggi pensati magari alla fidanzata, all'amico, quindi in realtà è il loro, questa cosa esiste proprio, è come una necessità che loro, ecco, non vedono nella lettura magari ordinariamente. Quando viene generata in loro questa sensibilità e si acuisce, automaticamente le cose vanno di pari passo. Io per esempio ho trovato tanto utile farli lavorare contemporaneamente su lettura e scrittura, quindi leggere qualcosa e fare un lavoro o di ricalco di una parte di testo, o di appunto scrittura rapida a partire da una poesia con un input rapido, oppure addirittura adesso stiamo facendo in seconda un percorso sulla poesia, farli testare con la creazione poetica, quindi la poesia non soltanto come mero apprendimento passivo ricettivo, ma anche come difficoltà o come elemento testuale da poter sperimentare, come spazio libero in cui loro possano scrivere. Questo vedo che funziona tanto.
Allora, noi dicevamo che, tornando al tuo libro, quindi Gli istanti più belli, il laboratorio di scrittura, che è un inserto all'interno dell'antologia della Zanichelli. Però, ecco, fino adesso abbiamo parlato dei ragazzi, ma c'è anche un'importanza anche per gli adulti nel tornare ad apprezzare la scrittura, cioè tornare a saper scrivere. Non riguarda forse anche noi un po' più grandicelli?
Assolutamente sì, direi che la scrittura è di nuovo e ancora uno spazio intimo, io lo chiamo uno spazio sacro, no? In un mondo che corre tanto velocemente noi il sacro lo ricerchiamo in tanti modi, no? Nella musica, nel silenzio, nell'alta montagna, ecco, la scrittura è uno di questi modi. Poi peraltro oggi si scrive in realtà tantissimo, perché se immaginiamo WhatsApp, noi non facciamo altro che scrivere, ma scriviamo di getto, con disattenzione, spesso per dare delle informazioni, no? Al fidanzato che è a casa, al marito che ti chiede che spesa deve fare, al figlio, eccetera. E invece la scrittura come gesto creativo, diciamo così, no? La sua anima più pura, ha spazi sempre marginali. E io credo che serva tanto, anzi, posso dire con certezza che anche qui, quando si lavora a fondo su questo aspetto, rimane una dote che si conquista per la vita. Cioè, l'importanza anche qua è la scuola, forse, che sbaglia a dare il messaggio. Noi immaginiamo che i percorsi che si fanno a scuola, con quell'orrendo aggettivo di scolastico, no? Che è sempre negativo per tutto, debbano esaurirsi una volta che la scuola finisce. Come se la scuola fosse un ambiente completamente distinto, diverso, no? Rispetto alla vita. Invece quello che funziona davvero a scuola è qualcosa che resta per la vita. Leggere per la vita, scrivere per la vita, questa è un po' l'ambizione. Poi lo so che è grandissima, cioè, faccio però, più un passo indietro, però se non ci provi neanche, la vedi come una cosa svincolata, beh, lì fallisci.
Certo, è chiaro. No, ma poi c'è anche un'altra cosa che, visto, ecco, siccome stiamo parlando di scrittura, e questa è una domanda che faccio a te personalmente, tu scrivi con la tastiera dei computer o scrivi con la penna, magari anche con la stilografica? Perché secondo me ci sono delle teorie che dicono che scrivendo con la penna o addirittura con la stilografica, in qualche maniera si attivano delle parti del nostro cervello che ci permette anche di essere più creativi rispetto, piuttosto che battere a macchina, oppure adesso nessuno più batte a macchina, ma tutti battiamo sulla tastiera del computer o addirittura sul cellulare. E tu personalmente usi la penna o usi la tastiera?
Entrambe. Adesso entrambe. Se me l'avessi chiesto 5 anni fa, ti avrei detto la penna tutta la vita. Questo per dire che poi la metamorfosi investe ogni ambito. E credo che sì, la scrittura libera penna sviluppi altre qualità, soprattutto ti porta a non sbagliare con la stessa facilità. Non ti lanci, pensi prima, progetti prima, perché sai che poi quella riga è brutta, anche solo esteticamente da vedere, no? Invece nei computer sai che comunque tutto quello che butti giù è poi materiale informe che puoi riaggiustare. Ma ho trovato vantaggio anche nella seconda opzione, proprio per quello che sto dicendo, perché di là tu vai più libero, vai più fluido, e quindi paradossalmente dipende cosa devi scrivere, alle volte ti blocchi meno perché sposti, risistemi, tieni da parte.
Il famoso taglia, copia, incolla, prendiamo, trasciniamo.
Certo, ma anche se uno fa dei racconti brevi, si sta scrivendo dei racconti, poi magari rimarranno nel cassetto. Mi piace alle volte crearmi delle stanze con delle scene B, no? Le cose che ho visto, io me le scrivo lì, le lascio salvate in questo cloud della memoria e poi ecco, il fatto stesso che siano lì mi genera qualcosa. Detto ciò, io sono stra per la carta, adesso, però ecco, voglio dire che quelli sono mezzi, no? Poi il fine è sempre un'altra cosa.
Allora, Cecilia, tu hai fatto adesso questo di libro, stai lavorando a qualcos'altro, oppure è in mente, in progetto, visto che già ci stai parlando di progetti, di stanze, quindi noi siamo a Grand Hotel Voltaire e le stanze ci piacciono tantissimo.
Allora, io di progetti sì, ne ho uno, diciamo, più didattico, che vedremo se potrà andare in porta. A me piacerebbe molto lavorare su un percorso simile a quello che ho fatto di scrittura, ma per il triennio, quindi legato alla letteratura, in particolare quella di quinto, a cui sono straaffezionata, ma ecco, questa è una cosa mia. E quindi questo è un progetto didattico. Poi sì, sto scrivendo, a me ho da tantissimo un sogno nel cassetto, ma che probabilmente rimarrà lì, perché poi quando è che sono anni che uno ce l'ha e non lo... No, scherzo, spero di no, ma con i figli è difficile, perché la scrittura richiede un po' dei tempi lunghi, ecco, diciamo questo, che io al momento non ho. Mi piacerebbe tanto raccogliere in un romanzo, oppure, ecco, non so ancora quale potrebbe essere il genere, veramente questa raccolta di scritture epistolari che io ho da anni proprio con gli alunni e che hanno nutrito ragionamenti, pensieri, conversazioni notturne, filosofie di veramente, secondo me, un grandissimo spessore. Quindi mi piacerebbe dare una forma a questo materiale, cioè dare una compiutezza, chiudere un po' un cerchio.
Guarda, tu hai perfettamente ragione, perché i ragazzi hanno questa grande capacità che magari noi sottovalutiamo, di riuscire a interpretare meglio la società, meglio anche di noi, riescono a vederla, a capirla e magari riescono anche a trovare delle soluzioni che noi non riusciamo a vedere. Probabilmente, ecco, è dato anche dalla differenza di età, dalla differenza anche di approccio che abbiamo, però ecco, effettivamente bisognerebbe incentivare i ragazzi a tirar fuori i loro pensieri, cosa che invece vedo spesso, che si cerca in molti modi invece di limitarli. Invece credo che il pensiero dei ragazzi, anche magari quello che ci può sembrare più assurdo, anche il pensiero più strano, credo che meriti comunque voce. Poi dopo ci sarà il tempo per verificarlo, analizzarlo, studiarlo e poi si capirà se è una cosa fattibile o meno. Però è giusto che i ragazzi abbiano questa possibilità. E noi, ecco, ogni tanto, poi tu lo sai bene, noi abbiamo anche questa nostra rubrica che si chiama Rum e Pera, nella quale ospitiamo i ragazzi di un gruppo Kababa, si chiama, e che ci portano sempre delle novità, e con loro abbiamo fatto anche parlato, ecco, nella nostra prima puntata abbiamo parlato di musica, di beatbox, abbiamo parlato di jazz, e quindi abbiamo cercato di aprirci a mondi che qualcuno si immagina anche, ma i ragazzi veramente conoscono tutto ciò? Ebbene sì, i ragazzi sono assolutamente preparati, hanno delle grandi competenze, delle grandi capacità, e basta solamente ascoltarli, e quindi credo che sia molto molto importante. Io ringrazio quindi Cecilia Coppari, che è tra le autrici degli Istanti più belli, laboratorio di scrittura della Zanichelli, che è all'interno dell'antologia appunto della Zanichelli.
Ma si può svincolare, quindi volevo...
Ah, okay. Si può svincolare.
Sì, sì. Questo è scritto solo da me, si può svincolare. Ah, dico perché non è...
Assolutamente. Allora, benissimo. Quindi chi vuole può trovare proprio da solo gli Istanti più belli, il laboratorio di scrittura della Zanichelli, quindi lo trovate anche nel sito della Zanichelli o comunque in tutti i canali di vendita, da Amazon in poi, IBS e via dicendo. Quindi io, anzi, consiglio a tutti, mi raccomando, imparate a scrivere, quindi siccome c'è questa... la scrittura è una cosa fantastica che noi dobbiamo riprenderci, perché un po' l'abbiamo perduta negli anni, quindi andate, cercate questo libro, Gli Istanti più belli, che ci permettono appunto di ritornare ad apprezzare e ad amare il mondo della scrittura. E adesso noi prendiamo una pausa musicale e abbiamo con noi un artista che fa della parola, dei giochi di parole e anche delle parole anche molto elevate, il suo tratto distintivo. E poi torniamo in studio con una sorpresa, perché appunto parlavamo di giovani e abbiamo una giovane, chiamiamola critica di libri, sì, possiamo anche dire critica letteraria, che ci parlerà di un libro che lei ha molto apprezzato e che quindi ci consiglia. Ma prima di tutto vi lascio a le musiche, alla musica e alle parole di Vinicio Capossela con Che cos'è l'amor. Allora, rieccoci quindi qui al nostro Caffè Voltaire per parlare appunto con una giovane, se a consigliare appunto questo libro, che si chiama Il segreto di Medusa, e io ve lo faccio raccontare da Giulia Principi. Ciao Giulia!
Ciao Fabio!
Allora, mi dicevi che tu hai questo libro che ci vuoi consigliare, perché è un libro che in qualche maniera a te ha colpito particolarmente. Raccontaci un po', ecco, raccontaci di questo libro.
Allora, questo libro, come si capisce anche dal nome, parla della storia di Medusa, ma da un punto di vista completamente diverso. Non è vista come il mostro che faceva di tutto per uccidere gli eroi che volevano la sua testa, ma era una donna affascinante, molto bella, che si è ritrovata a dover riscontrare un destino, un'eternità di solitudine, per via di un'ingiustizia, di una dea che era irata con lei e ha deciso di farla diventare un mostro. Però questa storia ci fa vedere che lei mantiene la sua umanità, rimane una donna con dei sentimenti, che cerca di salvare le persone per quanto loro cercano di ucciderla, di allontanarla, per quanto la società, diciamo, ha cambiato la sua forma, il modo di vederla, perché lei non era più la donna bella che era Medusa prima, ma era il mostro che pietrificava le persone con lo sguardo e che aveva i serpenti al posto dei capelli.
Allora, Giulia, questo libro quindi secondo te ha un collegamento, si può vedere un collegamento anche con la società di oggi, anche del ruolo della donna nella società di oggi, di come è vista la donna nella società di oggi, e in qualche maniera un po' spinge le donne a partire dalle più giovani, insomma, a prendere in mano la propria vita, il proprio potere e in qualche maniera farsi valere nella società?
Sì, i riferimenti con l'attualità in questo libro sono moltissimi. Anche sulle donne possiamo vedere sin dalla giovane età Medusa è sempre stata vittima di sguardi indiscreti. Anche quando lei cercava di vendere semplicemente la frutta, le persone non la guardavano perché vendeva, ma perché era una bella ragazza. E questa cosa le peserà, lei la descriverà come una vera e propria battaglia che lei è costretta a vivere perennemente, non c'è un attimo di pausa in cui lei può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ce ne sono molti altri, come ad esempio anche l'etichetta. Noi siamo abituati ad etichettare tutto, magari non lo conosciamo nemmeno solo da come lo vediamo all'esterno. Questo è quello che è successo con Medusa, le persone non la conoscevano, eppure la sua storia si era un po' diffusa e quindi per loro era un mostro. L'hanno isolata in un'isola da sola con le sue due sorelle, anch'esse considerate mostri, ma lei in realtà non lo era. Infatti, secondo me, la forma di ribellione più grande è quando qualcuno ti costringe a diventare qualcosa che in realtà tu non sei. E tu ti ribelli, non lo fai, rimani te stessa. E secondo me è qualcosa di grandissimo che le persone di questa società dovrebbero prendere come esempio.
Tu vedi, quindi hai notato questo collegamento con la società di oggi. E adesso, siccome noi siamo soliti anche fare delle domande un po' personali, perché poi ci piace anche conoscere i nostri ospiti, e tu ti ci rivedi nel personaggio di Medusa? Cioè, sei un personaggio, hai una personalità molto, molto così, anche anticonformista, magari disposta a mettersi in gioco per farsi valere?
Io quando ho letto il libro ho subito preso in simpatia Medusa, vedevo in lei qualcosa che mi rispecchiava, anche e soprattutto per il fatto che le persone si fermano all'immagine iniziale e non scavano mai a fondo, si fermano alla superficie e dicono ok, sei questo, ti etichettano. Invece io, proprio per questo motivo, ho sempre cercato di conoscere le persone a fondo, di non dare un'opinione affrettata, e quindi, visto che Medusa la pensa allo stesso identico modo, io sin dalle prime pagine mi sono sempre ritrovata in lei. Anche perché le prime due pagine sono interamente dedicate a un discorso sui mostri, del fatto che mostri non si è, mostri si diventa. Le persone ti fanno diventare mostri, magari anche la cultura, l'ambiente in cui tu cresci ti fa diventare un mostro, ma ciò significa che, cioè, non significa che tu lo sei davvero. E quindi ho amato questo libro sin dalla prima pagina, l'ho letto tutto d'un fiato, in 3-4 giorni l'avevo finito. È scritto, anche perché è scritto molto bene, è poetico ma al tempo stesso leggero, veloce, una scrittura molto fluida, che infatti io, che ho sempre letto anche se avevo i miei tempi, non ero molto veloce, da questo libro mi sono sbloccata e ho iniziato a leggere con una velocità spaventosa.
Allora, quindi il libro si chiama Il segreto di Medusa, l'autrice
Anna Lin.
Allora, Il segreto di Menusa, l'autrice Annaline, quindi noi consigliamo, Giulia consiglia a tutti voi di questo splendido libro che può tornare utile, ecco, anche per approcciarsi nella vita quotidiana, perché magari riscoprire, tra virgolette, una supereroina in sé aiuta anche ad affrontare la vita con più gioia e con più decisione. Io ti ringrazio, Giulia, per questo consiglio letterario che ci hai portato. E io purtroppo, ahimè, la nostra trasmissione è arrivata al termine. Saluto quindi Giulia Principi e Cecilia Coppari, ai quali chiedo a entrambe: volete salutare qualcuno?
Saluto tutti gli alunni a cui dedico questo libro e mia nonna Maria.
Perfetto, perfetto. Anche,
grazie.
Anche i saluti, soprattutto agli alunni che, insomma, verranno promossi, e quindi sicuramente verranno tutti promossi. Quelli che ascolteranno questa trasmissione la sapranno raccontare, verranno
a memoria
verranno promossi. Tu, Giulia, invece?
Io saluto le mie amiche che da casa aspettano di poter sentire questa trasmissione, erano più emozionate loro di me per questa cosa, quindi le saluto perché so che l'ascolteranno appena possibile.
Allora salutiamo tutte le amiche di Giulia, anzi invitiamo la prossima volta tutte le amiche di Giulia qui in studio da noi. Io vi ringrazio a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici che avete seguito questa nostra puntata del Grand Hotel Voltaire, o meglio del Caffè Voltaire. Vi ricordo che la potete riascoltare e condividere con chi volete dai nostri canali podcast su tutte le piattaforme principali, quindi le potete trovare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube, Pocket Cast, Castbox e Podbean. Tutti i link li trovate nel nostro sito ghwopespese.com e potete anche ritrovarli nella bio delle nostre pagine social, che sono GHV Grand Hotel Voltaire su Instagram e su Facebook. Anzi, io vi ricordo sempre: seguiteci. E quindi, come sempre, un saluto, e ecco, come faccio il mio solito, da Fabio Regina passo e chiudo, e arrivederci alla prossima. Ciao.